Amen. Vi potete sedere. Benvenuti a tutti nel nome prezioso del nostro Signore. Mentre cantavamo, pensavo a tutti coloro che hanno già imparato il francese e l'inglese, possono cantare tutti con noi qui, ma gli altri conoscono anche questi canti nella loro lingua e possono sicuramente cantare anche con noi. Quello che la corale ha cantato, il cantico della grazia, era uno dei cantici preferiti dal nostro fratello Branham, perché tutto è grazia, soltanto grazia. Dopo il cantico che diceva, fra poco arriverà quel giorno è veramente molto, molto vicino, molto brevemente darò i saluti e dopo prenderemo la parola. Quindi saluti da Vilaros in della Russia, saluti in particolare del fratello Wallström del Danimarca, del fratello Lotika in Sudafrica, del fratello Daniela della città del Capo, da Johannesburgo, dal Congo, dal fratello Mbie e dal fratello Ngonga e dal fratello Joseph, dal fratello Stefano Genton e dai nostri fratelli e sorelle dell'Armenia. Fratello Graf saluta e un altro fratello dall'Africa del Sud e il fratello Mwamba del Kolwezi in Congo. Là il Signore sta operando in modo molto, molto grande. Non sono soltanto 3.000 persone che sono di più ancora. Tutta la città è collegata e tutti ascoltano per tutta il rione, circa di 100 chilometri, quello che oggi viene predicato qui. E questo ha voluto testimoniare il fratello lì e il Signore ha permesso anche che questo sia reso possibile. Dal fratello Funda in Congo, dal fratello Grazian di Ashdod in Israele, tutti lo sanno ormai. Saluti dal fratello Steve dal Bukavu nella Repubblica Congo, dal fratello Kirill, dal fratello Christian della Romania, fratello Zumba di Johannesburgo, e c'è anche fratello Adrian della Romania e il fratello Vince dell'Ungheria, un altro fratello dell'Ungheria, un fratello Kesses, il fratello Young del Colorado, fratello Pino David di Palermo, il fratello Mbie del Congo, il fratello Cecil del Sudafrica, saluta con il Salmo 19, il fratello del Kenya, il fratello John di Bucarest, saluti dal Burundi e dal fratello Yapi di Abidjan e dal fratello Clute di Città del Capo. Ha dato una testimonianza molto gloriosa, come ha scritto, di quello che Dio ha fatto. È meraviglioso. Non so se oggi ho pensato a tutti, spero. Se abbiamo dimenticato qualcuno, non l'abbiamo fatto apposta. Tutti aspettano da me che dico qualche cosa, ma non siamo qui affinché io racconto qualcosa da me, ma siamo qui per ascoltare la parola del Signore. Ma vorrei dire, e alla domanda, il desiderio del fratello Ziegler, vorrei leggere in Filippesi, capitolo 1, è scritto qui qualcosa che anche mi concerna. Filippesi 1, e leggiamo dal versetto 20.
Wie ich überhaupt die feste,
secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Paolo ha lasciato qui Dio decidere. E il versetto 21, infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Credo possiamo essere tutti di questo parere, perché Cristo è la nostra vita, ma cosa ci trattiene su questa terra? Giovani e anziani, tutti hanno il desiderio di essere trasformati, per essere rapiti. Adesso viene il versetto che ha l'importanza, al 22, ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. E perciò non saprei che cosa preferire. Paolo ha parlato apertamente. Versetto 23. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Anche per me. Cos'è che mi potrebbe arrivare di meglio che se non che il Signore mi prendesse a casa, se mi voleva prendere, come Paolo scrive qui, sarebbe proprio cosa che preferibile. Versetto 24, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi, che avete creduto, che avete vissuto la grazia di Dio e che avete adesso parte a questo ministero che Dio ha dato per voi, i credenti. Così che dice Paolo qui, e più il rimanere nel corpo è più necessario per voi. Era necessario. Versetto 25. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e che starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede. Sì, questo lo dà Dio, che Dio lo dia a me e a noi tutti che oggi siamo radunati qui e a tutti coloro che nel mondo intero sono collegati e ascoltano, o può darsi che anche vedono. Affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Che dobbiamo dire a questo merito? Anche quello che Paolo ha dovuto vivere nel suo corpo. Era in Galate 4 che ha detto che il mio stato faceva ripudenza, ma Dio ha dato grazia. E tutto è finito bene, Dio ha dato grazia. E adesso gli attestamenti dei dottori è il massimo, è buonissimo e sono contento. Come ho detto già a Zurigo, ho perso 10 kg, sono diventato 10 anni più vecchio, ma per la grazia di Dio la vita continua finché il Signore lo vuole. E come Paolo dice qui, se devo rimanere, vivere ancora nel corpo, è necessario per voi. Perciò confidiamo nel Signore, farà ogni cosa bene come l'ha fatto finora. I fratelli e sorelle, adesso una piccola rimarca, in particolare per i traduttori. Infatti abbiamo problemi con le traduzioni delle Bibbie nelle lingue diverse, perché ci sono parole che sono alle volte diverse. E i nostri fratelli che prendono dal tedesco e traducono nella loro lingua, alle volte hanno problema, perché nella loro Bibbia ci sono altre parole. Vi do un esempio, ho tre esempi oggi, per i traduttori e per coloro che sulla terra ascolta, di Matteo 24 al versetto 3, dove è scritto: e qual è il segno del tuo avvenimento? Nel tedesco sta scritto ritorno e non c'è scritto in nessuna altra traduzione. È soltanto nel versetto in tedesco. In 2 Pietro, capitolo 3, versetto 4, dove la promessa della sua venuta. Questa parola ritorno nella Bibbia tedesca viene scritta 14 volte, ma in nessun'altra Bibbia. Perciò i traduttori alle volte hanno un problema, perché sta scritto venuta, ma ci sono diverse venute, ma c'è un solo ritorno di Gesù Cristo. E la prima volta, quando parliamo di questo ritorno, non solo di qualche venuta, ma dal ritorno del Signore, quando si tratta del ritorno, allora nella nostra lingua è messo più è più chiaro nella nostra lingua. In una predica del fratello Branham, la parola parlata del 18 marzo 62, ha detto: ci sono tre venute di Cristo. È venuto per riscattare la sua sposa, nel rapimento viene per prendere la sua sposa con sé, e al millennio viene ancora una volta con la sua sposa. Quindi tre venute in rapporto con il piano della redenzione del nostro Signore. È venuto per riscattarci, è venuto per prendere con sé i riscattati, e poi viene di nuovo con noi per iniziare il suo regno. Non lo dico soltanto per fare male a qualcuno, ma oggi ho due Bibbie qui, due. La Bibbia inglese del re Giacomo, che è stata lavorata da Scofield, e c'ho la Bibbia tedesca Luther, che è anche stata fatta da Scofield, e sono due testi diversi, Vi do due esempi. In Efesini, capitolo 3, 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia, così è scritto nell'inglese, e nella tedesca dice da ogni paternità. Cioè, è da questa parola la gente della Trinità hanno preso la formula per il loro dogma. Hanno detto: ci sono uno, due, tre, quindi una famiglia. E questo versetto l'hanno impiegato per questo. Sta scritto nell'inglese, ma non nella tedesca. Non è scritto famiglia, ma è scritto paternità. Ogni paternità, perché Dio è diventato il nostro Padre per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perciò, quando i nostri fratelli hanno delle difficoltà con la traduzione, oppure quando coloro che ascolta ha una difficoltà, fratelli e sorelle, ve lo leggo dall'internet. Lo leggo adesso dall'internet, quello che è scritto, che Martin Lutero aveva la traduzione vulgata del cattolica, l'aveva rigettata, era tornato a prendere la versione ebraica e ha tradotto dal testo originale. Potete vederlo nell'internet. Con la Riformazione Martin Lutero nel XVI secolo ha, con le sue traduzioni, non ha mai utilizzato la traduzione del Vulgata, ma è sempre andato al testo originale. E così è stata la fine di questa Vulgata, e tutti i protestanti hanno abbandonato e rigettato questa traduzione Vulgata per le differenze che si trovavano. Cosa si deve dire? Dico questo: ognuno può leggere nella sua Bibbia e essere benedetto, ma se ci deve essere delle cose, delle precisioni, quando ne va di precisione, allora già vediamo 1 Giovanni capitolo 5, qua c'è scritto in inglese: e 3 sono nel cielo che rendono testimonianza, la parola, l'acqua e lo Spirito Santo. E questi 3 sono 1. E stava nella Bibbia inglese e anche dal fratello Branham, ma in questa Bibbia non c'è proprio questo versetto, e nell'originale nemmeno. E però in questa Bibbia c'è scritto una piccola nota giù, che è scritto che questo versetto nel testo originale non si trova, ma che è stato aggiunto. Fratelli e sorelle, io sto dicendo questo affinché, a causa dei traduttori, e voi che ascoltate le traduzioni, perché dobbiamo veramente tornare all'origine. Per la terza cosa, si trova in Apocalisse 10, che in inglese sta scritto: e il tempo non sarà più. E nella tedesca sta scritto: e non ci sarà più, non sarà più ritardato, non ci sarà più pausa. Allora le cose avverranno colpo su colpo. Può essere ancora 1000 anni, ma allora il tempo passerà nell'eternità. Ci sono passi importanti, per me sono importanti, bisogna prendere a cuore per poterle armonizzare con gli altri passi. Spero che tutti avete capito giusto, e spero anche che tutti in tutte le lingue potete capire, quando qui nella nostra lingua la parola è predicata e che dopo deve essere tradotta nelle altre lingue. Che Dio faccia grazia, che tutti possono capire al modo giusto. Fratelli e sorelle, abbiamo sentito questo cantico della corale che parla di questo grande giorno, il giorno in cui il quale il Signore stesso ha fatto, il giorno della salvezza, avrà un coronamento. E il ritorno del nostro Signore sarà il coronamento, e noi, per grazia, possiamo esserci anche presente, veramente presente, quando il Signore chiamerà i Suoi. Pensate alla parola del primo fine settimana che abbiamo sentito l'altra volta, che non si trova che nessuno sia rimasto indietro. E in Ebrei, nel capitolo 10, Ebrei 10, abbiamo al versetto 37, Ebrei 10, versetto 37, questo che sta scritto, versetto 37: ancora un brevissimo tempo, E colui che deve venire verrà e non tarderà. Quando è che questa parola poteva essere detta con tutta questa importanza come oggi? Poiché è ancora un brevissimo tempo, molto piccolo, breve, e colui che deve venire verrà. La parola è per noi che viviamo adesso, è stata scritta per noi. Questa è la cosa gloriosa della Santa Scrittura, che tutto fino alla fine è stato scritto già prima. Bisogna trovarlo e bisogna riceverne la rivelazione affin di riconoscere quello che concerne il nostro tempo. E così dice il Signore nella sua parola: ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Una parola tale scende profondo nel nostro cuore, e quando ho visto tutta questa gioventù mi è venuto il pensiero che il Signore vuole dare veramente grazia, che tutti e consacrino la loro vita al Signore, che siano piccoli, grandi, che tutti accettano il Signore e, come l'abbiamo cantato nel cantico, trovano il perdono per i loro peccati. Potete leggerlo: il nostro Signore è Redentore, è venuto come agnello di Dio, è morto 34 volte, viene disegnato come un agnello 34 volte. Giovanni dice: vedete l'agnello di Dio che ha portato il peccato del mondo. Come agnello è morto, ha lasciato il suo sangue, ha lasciato la sua vita, e come sacerdote è andato con il suo sangue nel luogo santissimo per adempiere la salvezza. È andato fin nel cielo, perché è avvenuto sulla terra, ma ha dovuto essere testimoniata anche nel cielo. Ed è il colui che parla per noi, il mediatore. Il Signore ha un ordine speciale di salvezza, come deve avvenire. L'abbiamo detto già alcune volte qui, fratelli e sorelle, 70 volte di più il nostro Signore viene designato come figliolo dell'uomo, sempre figliolo dell'uomo. Da Romani 1 fino alla lettera di Giuda non è stato mai dichiarato figlio dell'uomo, ma sempre figlio di Dio, perché è sempre collegato con il riscatto e con tutti i figlioli e figliole di Dio. Ma il figlio dell'uomo è sempre in collegamento con la parte profetica, ogni cosa al suo posto: figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ogni cosa ha il suo posto in tutta la storia della salvezza. Ma quello che oggi vorrei dire, ne ho avuto già lacrime in questi pensieri, quando leggiamo questi passi, come qui, ancora un brevissimo tempo che ci rimane e dopo verrà colui che deve venire, colui che ci ha dato le promesse. E tornando a Matteo 25, versetto 10, coloro che erano pronte sono entrate alle nozze e la porta fu chiusa. Vi dico sinceramente, ho avuto paura di leggere più avanti, e poiché le vergini stolte sono venute, non erano le incredule, non erano le ateistiche, ma erano anche vergine e hanno sentito dire: vedete, lo sposo viene. Ma più avanti è detto dopo, non soltanto dopo, ma sarà troppo tardi. E il Signore ha dovuto dire: non vi conosco, non vi conosco. E quello fa proprio male, fa tanto male, che devo dire semplicemente: fratelli e sorelle, facciamo del tutto per credere a Dio, per credere alla parola e per mettere ordine nella nostra vita e di metterci alla sua disposizione affinché non ci sia più niente di condanna in noi, e così che non siamo stolte ma sagge. Le stolte crederanno magari una cosa o un'altra che magari non è nella Bibbia, ma le vere vergini savi rimangono sempre nella parola e nella grazia, nell'amore. Rimangono in comunione con Dio per sempre, e che Lui rimane sempre la luce la nostra via. Fratello, hai parlato di questo, come il nemico ha girato una sola parola con Eva e ci ha messo un punto interrogativo dietro la frase, dicendo: Dio ha detto veramente, non morirete, ma diventerete savi, diventerete intelligenti. E dopo? Cosa è successo? Sono state delle cose, delle seduzioni, poiché Eva è entrata in questo discorso, in questo colloquio, ma non c'è da discutere su quello che Dio ha detto. Sapete cosa ho pensato io? Io non voglio fare da ora in poi nessun colloquio privato, mai più. Non voglio rispondere a più nessuna domanda al telefono, specialmente quando si tratta di cose private, poiché e sulla parola non c'è niente da discutere. La parola deve essere creduta così come è scritta. Nella predica della colonna di fuoco nel 53, il fratello Branham ha detto: Signore, sarebbe un peccato per noi di avere dubbi alla tua parola, perché la parola di Dio si deve credere allo stesso livello come Dio. Ripeto, Signore, sarebbe un peccato di avere dubbio verso la tua parola. Aiutaci e perdona i nostri peccati di incredulità, il quale è l'unico il peccato vero, l'incredulità. Prima c'è il dubbio che viene seminato a quello, su quello che Dio ha detto, e il risultato arriva l'incredulità. E dopo viene il peccato e la separazione da Dio per sempre. E allora il fratello Branham dice, seconda citazione, e la predica Ogni cosa son possibile del 22 giugno 1956. Lasciatemi che ve lo dimostro per la parola. Quando il diavolo è andato a Gesù Cristo la prima volta e che l'ha incontrato, aveva dubbi in lui. Sappiamo, ha detto, sei tu figlio di Dio? Allora il fratello Branham dice più avanti, non c'è un altro peccato che di avere dubbio e l'incredulità, perché questo è il peccato originale, perché chi non crede Dio lo rende bugiardo. Se non possiamo credere come lui ha detto, tutte le altre cose sono delle trasgressioni e bugie e tutte le altre cose seguono quando non si ha fede, quando non si può credere. Perciò fratello Branham dice che il peccato originale è stato quando Eva ha lasciato iniziare questo discorso e ha lasciato entrare il dubbio e ha ascoltato quello che il nemico ha detto. Fratelli e sorelle, andiamo da una chiesa all'altra, andiamo da una confessione all'altra, tutti hanno le loro prediche, i loro seminari, le loro scuole domenicali, tutti hanno, e dovunque la parola viene interpretata e sempre interpretata, ma la parola di Dio deve essere ascoltata e creduta nell'originale. Dite sinceramente, quale tema dobbiamo qui discutere? Su quale tema? Non saprei. Sopra quale tema dobbiamo discutere? Non ce n'ho. E non ne cercherò, perché non ce ne sono. Nella prossima predica, la regina del sud del 8 febbraio 58, molte opere potenti non le hai potuto fare a causa dei peccati, a causa dei suoi peccati e a causa della sua incredulità. Sappiamo che è il peccato originale, l'incredulità, ed è veramente l'unico peccato. Matteo 13, 58, ha detto non potevano fare molti miracoli perché la gente non lo credevano. E in Esodo 4 Dio ha parlato a Mosè e ha detto io ti do due segni. Quando non potranno credere al primo segno, allora crederanno al secondo. Quando il più grande profeta di Dio viene mandato e che non si può credere e che non si crede che è stato Dio a mandarlo e che parla con il mandato di Dio, allora passerà oltre a quest'uomo. Quando il mandato, come Mosè, ne è avvenuto anche con il fratello Branham, sappiamo, anche due segni gli sono stati dati. Un segno prendeva la mano del malato, doveva girarlo che si vedeva questo lato visibile e si veniva mostrato il tumore e la malattia di per chi si doveva pregare, si vedeva sul dietro della mano. E l'angelo del Signore diceva sempre: il malato non doveva chiudere gli occhi, ma li doveva tenere aperti, poiché al momento che avveniva la guarigione, la cosa sulla mano spariva. Quello che era un tumore, un cancro, qualsiasi, e questo è successo per mille volte, migliaia di volte, e ci sono testimoni che io ho conosciuto anche, fratelli e sorelle Gordon Lindsay, e il Signore ha detto: quando arriverai a fare che la gente credano, Marco 3, coloro che credono, questi segni e miracoli li accompagneranno. Perciò, fratelli e sorelle, la fede è un dono di Dio. Abramo credette Dio, ha creduto alla promessa, ha visto la promessa già adempiuta. Una citazione ancora del 10 gennaio del 1960. Anche un soggetto simile che si intitola La regina di Saba. C'è un peccato originale soltanto, e questo è l'incredulità. La scrittura dice: chi non crede sarà maledetto. E Marco 16:16. Diciamolo un'altra volta: la fede viene dalla predica, e la predica viene dalla parola di Dio, e chi ascolta la parola in modo giusto e sa che si rende conto che è Dio che parla a noi in questo momento, non è né Paolo né qualsiasi altra persona, ma che è Dio che parla per mezzo della sua parola. Questo soggetto terminiamolo, ma ne va di questo, di credere Dio, credere le promesse, di credere ogni parola, senza far caso della situazione, ma quello che Dio ha detto rimane in eterno. Questo crediamo con tutto il nostro cuore. In Giovanni 8, versetto 24, c'è scritto: se non credete che lo sono, allora morirete nei vostri peccati. Non c'è un'altra via, solo la fede in Lui dalla vita. Ho letto un articolo che mi ha fatto passare una notte in bianco da uno del più alto protestante che dà le lode alla Chiesa Cattolica, dicendo: la Bibbia non ha detto mai che quanti anni deve avere qualcuno che si deve fare battezzare, non ha dato un'età, ma il Signore ha detto che l'Evangelo deve essere annunziato, e ha detto anche che deve ravvedersi e si devono poi fare battezzare per la remissione dei suoi peccati. Ha detto che coloro che hanno accettato la sua parola si sono fatti battezzare. Quindi, perché la gente deve essere così portata nell'errore? E mai ancora mi era venuto questi pensieri nel cuore, che avrei veramente voluto scrivere a queste persone per fargli vedere come la parola in verità parla dei sacramenti, dei sette sacramenti, ma finora nessun sacramento ha mai salvato una persona e nemmeno una chiesa, ma la fede nel Signore Gesù Cristo, allora questa dà la salvezza. Tutte le altre cose sono promesse vuote e che fanno passare oltre a te e quindi non sono delle benedizioni oppure essere nominato santo, ma potete immaginarvi cosa c'è in me quando leggo queste cose. Per adesso ci sono queste sei religioni principali, il buddismo, l'induismo, il cattolicesimo, insomma tutti questi sono in dialogo per ora e vogliono trovare un'unione. Siamo veramente vicino alla fine. E sì, si guarda al Medio che vede tutti questi paesi, si vede che la fine è vicina. Pietro dice qua in 2 Pietro capitolo 1, 2 Pietro 1, versetto 16, allora, 2 Pietro 1, 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Nella parola di introduzione abbiamo sentito che Giovanni il Battista è stato anche testimone oculare. Colui che mi ha mandato mi ha detto: quando verrà lo Spirito scendere e rimanere, questo è il mio figliolo. E ha testimoniato: l'ho visto, io attesto. Quando il Signore Dio dice qualcosa, allora avviene, possiamo esserne sicuri. E nemmeno noi siamo andati a seguire favole abilmente inventate, ma la parola di Dio. E abbiamo riconosciuto che prima della venuta di Gesù Cristo ci deve essere una chiamata fuori, ci deve essere una preparazione, una messa a parte della chiesa sposa, perché come già l'abbiamo detto, coloro che erano le quali erano pronte sono entrate alle nozze e la porta fu chiusa. In 2 Pietro 3 leggiamo dal versetto 4. 2 Pietro 3 versetto 4. E diranno: dov'è la promessa del suo ritorno? Qua abbiamo la parola ritorno. Dov'è la promessa del suo ritorno? Ha promesso: io vado a prepararvi il posto e tornerò e dopo vi prenderò con me affinché lì dove sono siate pure. E potrei dire: naturalmente tutto rimane com'è, ma nel versetto dopo, al versetto 9 leggiamo noi: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ci porta a Atti 13, 47. Tutti coloro che sono predestinati alla salvezza, tutti coloro che saranno chiamate, devono essere chiamate prima che il Signore torna. Dopo leggiamo, fratelli e sorelle, dal giorno del Signore, al versetto 10, il giorno del Signore verrà come un ladro, ma il profeta Malachia ha detto: prima che il giorno del Signore viene, io vi mando il profeta Elia, che metterà di nuovo tutte le cose nello stato giusto. E vediamo quindi il collegamento dall'Antico al Nuovo Testamento, e il Signore ci dà veramente questa grazia di portare questa parola in modo giusto dopo che ci è stata rivelata. Ancora qualche pensiero, ancora dal versetto 14 fino a 18. Versetto 14 in 2 Pietro 3. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Non soltanto che ascoltiamo quello che il Signore ha detto, quando vedrete tutte queste cose avvengano, ma anche vedete, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace davanti a Lui. Questo è addrizzato in particolare alle vergini savi, alla sposa dell'agnello che vuole piacere allo sposo. Tutti coloro che appartengono alla schiera della Chiesa vogliono piacere allo sposo, non vuole che ci sia niente che impedisce tra l'uno e l'altro. Versetto 15: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Quindi ci devono essere dei credenti in questo tempo che riconoscono la pazienza del Signore e che dicono: a causa mia non è ancora tornato, perché ancora dovevo essere salvato. Il Signore può venire quando l'ultimo è salvato, che è predestinato, allora potrà tornare. E noi dobbiamo apprezzare la pazienza del Signore. E ancora di più al versetto 16. E questo egli fa, parla sempre di Paolo, e questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Qui abbiamo un ammonimento in rapporto con il ritorno del Signore, di questa pazienza che il Signore ha, dicendo: siate in questa attesa, fate in modo di essere trovati immacolati, irreprensibili davanti a Lui, nella pace. Paolo ne ha parlato, ne ha scritto a questo merito, e qua Pietro ne parla, dice che erano anche in mezzo a loro argomenti difficili e che coloro che erano instabili hanno travisato alla loro perdizione. E non, oggi noi possiamo dire, fino a quest'oggi non abbiamo dato una interpretazione a nessuna parola, abbiamo sempre accettato la parola come è stata scritta e così l'abbiamo creduta. Tutte le altre cose le dobbiamo lasciare a coloro che danno interpretazione a tutte le scritture e fanno quello che vogliono. Noi non facciamo quello che vogliamo, siamo riconoscenti a Dio che veramente ha parlato con noi e che ci ha aperto la mente per capire le scritture. Ma perché è scritto qua giustamente è che di questi cose difficili a capirsi. Anche con le citazioni di fratello Branham ci sono delle cose difficili a capirsi. Lo dico davanti al cospetto di Dio, ma così difficile quanto può essere per coloro che non vanno a vedere nella parola, ma che passano da una citazione all'altra e alla terza, alla quarta, senza andare a guardare nelle scritture, per loro sarà sempre difficile e prima o dopo saranno e si inciamperanno, diventerà storto e daranno la cosa anche storta. Ma coloro che torna la parola non ha problema, lascia Dio anche cose che ancora non possiamo capire, lascia tutto a Dio e sappiamo farà ogni cosa bene. Che siano citazioni sul settimo suggello, su Apocalisse 10, tutte quelle cose, anche se sia così difficile a capire, ma lo Spirito Santo guida in ogni verità, in ogni verità. E fino adesso si è adempiuto quello che sta scritto, chi è da Dio, chi è nato da Dio, ascolta la verità. Ancora sta scritto: nessuna menzogna ha il suo inizio nella menzogna. Nessuna menzogna ha il suo inizio nella verità. Ricapitoliamo e diamo gloria alla grazia di Dio che ci è stata data in ogni semplicità. Non veniamo davanti con il petto gonfio o con dei vocabolari complicati, ma veniamo in semplicità e vi annunciamo questa parola preziosa e eterna di Dio e facciamo vedere alla gente la via per tornare al Signore. E al versetto 17 di 2 Pietro 3, voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati, scadere così dalla vostra fermezza. Perciò non dobbiamo prendere le cose alla leggera, ma dobbiamo prenderle a cuore quello che il Signore ci ha detto nella sua parola e che possiamo fare la differenza per vedere dove ci sono dell'errore o no. Nel nostro tempo ci sono gente che dicono di credere il messaggio e di annunciarlo. Dappertutto c'è errore e smarrimento, dovunque c'è interpretazione, ma dove il Signore è presente e può arrivare al suo fine, e che la sua parola è messa sul candelabro e che viene rivelata per lo Spirito. Allora, ricapitoliamo ancora un tempo molto breve, e poi verrà colui che deve venire, e poi si adempirà. Coloro che erano pronte sono entrate alle nozze e le altre hanno bussato alla porta perché sono arrivati troppo tardi. Cosa abbiamo detto ultimamente? Vorrei che tutti coloro che ascoltano la parola di Dio, la vera, vivente e parola di Dio, e che ne hanno la rivelazione, e che si che entrano in quest'ordine della parola, che si hanno presente quando la tromba suonerà e che la voce dell'arcangelo si farà sentire, che il Signore scenderà e che i morti in Cristo risusciteranno. Qualcuno mi ha domandato se rimarrò fino a che il Signore torna. È stata anche la domanda in Giovanni 20. E se voglio che rimane fin quando torno, che cosa ti interessa? Una cosa so, che se sono io qui o se già me ne sono dovuto andare, una cosa è certa: il rapimento lo sperimenteremo tutti insieme, il rapimento lo vivremo insieme. E se prendiamo questa parola di Ebrei molto seriamente, ancora un breve tempo, brevissimo tempo, e allora verrà colui che deve venire e che ha promesso che tornerà. E così sarebbe bello se tutti lo possiamo vivere veramente tutti insieme, come adesso. Siamo venuti da tutte le parti, da tutta l'Europa e anche da più avanti, fin dalla Guadalupe, di tutti i paesi. Veniamo insieme. E chi non può venire fin qui, ascolta anche online quello che viene detto dal nome del Signore qui. Sarebbe bello se in tutti insieme allora siamo anche rapiti. E dico ancora una volta, Dio soltanto sa il tempo e l'ora e il giorno e l'ora, ma tutti coloro che credono Dio adesso e che non hanno nessun dubbio a quello che il Signore ha promesso, che hanno abbandonato l'incredulità, che hanno abbandonato la disubbidienza e che hanno fiducia nell'ubbidienza e nella fede, saranno presenti quando il Signore tornerà per prendere i Suoi. Perciò nessun dubbio, nessuna incredulità, nessuna disobbedienza, ma con fiducia in Dio, che Lui farà ogni cosa bene. Ti devi metterti a disposizione Sua, e il resto lo farà Lui. Lui ti dà il ravvedimento, il pentimento. Nessuno può venire a Dio se non è chiamato, nessuno si può ravvedere se lo Spirito di Dio lo guida a pentimento. È scritto in Giovanni 16, quando lo Spirito sarà venuto, allora convincerà di peccato e di... Non è la predica che convince, ma deve far capire che è diviso da Dio se è nel peccato. Non dimenticate questa parola. Ancora un brevissimo tempo e dopo verrà colui che deve venire. E quando quello che scherniscono dicono no, rimarrà come è stato sempre, allora noi possiamo dire ancora una volta, leggere: il Signore non tarda con l'adempimento delle sue promesse. E al versetto 9 di capitolo 3, come alcuni dicono, ma ha pazienza verso di voi, verso di me, verso di te. Non può venire prima che la sposa è preparata e che questo culto, questa riunione possa servire veramente anche a fare che il Signore abbia parlato con noi e che possiamo avere un accordo con la sua parola, che non c'è nessun dubbio in noi, ma che la fede che ha vinto il mondo, 1 Giovanni 5, la nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Il Signore ha vinto il mondo, ma la nostra fede, la fede per la sua parola che è venuta in noi, è la vittoria che ha vinto il mondo. Gesù è il vincitore, oh agnello di Dio, hai vinto al Golgotha. Amen. Alleluia. A Lui, il nostro Signore fedele, il nostro Dio, sia la gloria adesso e per tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Alziamoci e cantiamo così qual sono. Vengo a te, non per la mia forza, ma tu soltanto. Mentre cantiamo questo coro ancora una volta, sentitevi liberi, coloro che vogliono avanzarsi qui avanti per consacrare la sua vita al Signore, veramente consacrare, e venga qui avanti, pregheremo gli uni con gli altri.
Scendi dall'alto.
Lode al Dio vivente, fratelli, sorelle. Ognuno di noi si deve porre la domanda: Signore, tu dove mi metti? Dove mi mette la tua parola? Dove mi poggia la tua parola? Appartengo a coloro che hanno sentito la chiamata e che credono la parola e che lasciano, abbandonano ogni dubbio, le portiamo al Signore. Dio è fede e la parola di Dio è degna di essere creduto. Voi che siete venuti qui avanti, accettatelo. Accettatelo. Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è morto per noi tutti. Quello che è avvenuto alla croce del Golgotha è una realtà divina. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Il sangue del nuovo patto è colato, siamo riscattati, siamo riconciliati con Dio. Accettate il riscatto, prendete per grazia e il Signore vi accoglie. Come sta scritto, chi viene a me non lo rigetterò. E oggi ancora apre le braccia dicendo: venite a me voi tutti che siete affaticati e io vi darò il riposo alle vostre anime. Dopodiché pregheremo per tutti che sono qui nella sala e che sono anche collegati, per tutti i problemi, per tutte le malattie, ce ne sono tante situazioni nelle famiglie. Non c'è stato mai ancora finora così tanta distretta. E prenderemo il Signore per la sua parola e confideremo, sapendo che Dio è fedele e che tutte le promesse di Dio sono sì e amen. E oggi è lo stesso, libera, perdona e sana. Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Guardate qua avanti, voi tutti che siete venuti davanti. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi, personalmente. Per ognuno di voi. Accettatelo e ringraziate per questo. Oggi, se ascoltate la sua parola, la sua voce l'avete sentita, quindi prendetela, accettatela e sarà un dono di Dio per sempre, perdono e grazia e salvezza. E ancora per tutti i bisogni che c'è in questa sala e nel tutto il mondo, portiamo tutto al Signore e abbandonate ogni dubbio, ogni incredulità e ogni disobbedienza e pregate Dio che ci dia la fede, che ci dia di essere fiduciosi e che è la fede. E così tutto è possibile a chi crede. Cantiamo adesso Sola Bife. Signore amato, tu sei il nostro Redentore, tu sei l'agnello di Dio, tu sei morto alla croce del Golgota, hai fatto scorrere il tuo sangue, ci hai riscattati pienamente, ci hai dato pieno perdono per grazia. Togli ogni dubbio, ogni incredulità e ogni disobbedienza da noi, Signore. Dacci fiducia, fede e ubbidienza. Benedici tutti coloro che si sono avanzati qui avanti. Salva, liberi e sana, Signore, ti ringrazio con tutto il cuore e in tutta la radunanza tu sei presente. Ti ringrazio perché è la tua promessa e la crediamo. Sei presente e confermi la tua parola. Tu salvi, tu sani, liberi. Ti ringrazio perché lo fai con tutta la gioventù, con tutti coloro che si sono avanzati e con tutti coloro che credono. Tu, il Dio onnipotente, ti ringraziamo con tutto il cuore per il sangue dell'agnello, per la parola di Dio, per lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. Innalzi la tua faccia su di noi e dacci la tua benedizione e la tua pace. Benedici con noi tutti coloro che sono collegati con noi, in particolare a Colvezzi. Benedici il nostro fratello, benedici tutta la chiesa, benedici tutta la città. Signore amato, benedici ogni fratello che porta frutto, portano frutto e che il loro ministero sia benedetto. E come abbiamo letto, che possa continuare così, che tu puoi arrivare al tuo fine con noi tutti e che la tua volontà sia fatta per grazia. A te, Dio onnipotente, diciamo il nostro ringraziamento per questo giorno, per la tua parola e per quello che hai fatto, nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Alleluia.
Dite tutti alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Lodate il Signore. Glorificate il suo nome. Alleluia. Perché il Signore ha fatto cose grandi in mezzo a noi. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Lodate. Lode e gloria al nostro Dio. Degno sei tu. Il Signore non tarda con la sua promessa e gli ultimi sono chiamati e preparati per questo giorno glorioso. Abbiamo sempre la stessa domanda, fratelli e sorelle. State attenti. Com'è che impiegate il vostro tempo libero adesso? È meglio parlare poco? Avevo sempre questo parere che quando Dio ha parlato con noi per mezzo della sua parola, allora dopo la riunione non c'è più un grande bisogno di parlare di altre cose, a meno che sia necessario, ma che possiamo fare come Maria, che muoveva la parola nel suo cuore e poi potrà mettere radice e portare frutto. Genitori, state attenti ai vostri figli affinché tutto avviene nella pace, nella tranquillità e anche per i dormitori, per tutti. Vi ringrazio che avete tutta questa pazienza e che siete contento con quello che vi offriamo. Anche le cose terrene devono essere adempiute in modo giusto finché abbiamo un tetto sulla testa e abbiamo un letto. Vogliamo essere contenti. Nel deserto per Israele era anche diverso, e questa una notte che potete passare qua, vogliamo anche ringraziare il Signore per questo che quello che Lui ha fatto di grande per noi. Cantiamo ancora lode e gloria. E tutti dicono Amen. Se il fratello che dirige la corale, chi è che vorrebbe che questi cantici di oggi siano cantati ancora domani? Io credo che tutti vogliano risentire questi cantici di oggi. Coloro che non capiscono l'inglese possono ripensare che grazie sempre, grazie. Poi c'è una domanda qua che il fratello Michael, mi è stato portato questo desiderio, che un fratello Michael canta o suona il cantico Io adoro la potenza o la forza dell'amore. E se il fratello Jean-Claude, se che abbiamo ancora tempo, magari può anche cantare il coro Maranatha. Siamo tra di noi e possiamo utilizzare il tempo che il Signore ci ha dato per grazia. Signore, Dio grande, e innalza tu la tua faccia su di noi e dacci la tua pace e le tue benedizioni nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Che la grazia del Signore sia con voi. Tutti si danno la mano e si augurano le benedizioni del Signore.